Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori, sarebbe disteso da Luca Rizzato. Beh, sono felice di ritrovarla, lei è sempre operativissima, una donna con le ovaie, psicologa clinica e forense, criminologa investigativa, profiler. Diciamo che insomma gli omicidi e i reati sessuali sono un po' il suo pane quotidiano. Lei è sì nata a Finale Ligure, ma è ormai naturalizzata romana. Sto parlando della dottoressa Roberta Bruzzone. Ciao Roberta, ben ritrovata. Ciao. Come stai?
Un saluto a tutti. Molto bene, dai, piuttosto in forma, mi servirà perché quest'anno è particolarmente impegnativo, insomma.
Hai un tour veramente impegnativo ma gratificante, perché Favole da incubo, Viaggio nella manipolazione mortale, che è un po' anche il titolo di un tuo libro uscito un po' di tempo fa, e questo spettacolo con cui stai girando l'Italia, devo dire, a suon di sold out ogni sera, tant'è vero che sono già uscite, ho visto le date estive, poi basta guardare i tuoi profili. Storie che nascono come favole ma purtroppo diventano ben presto incubi, perché il lieto fine qui non c'è.
Sì, queste favole non hanno lieto fine, queste favole hanno dei moniti, infatti ogni favola è accompagnata poi da tutta una serie di insegnamenti, insomma, da consigli utili per evitare che possa accadere ancora. Il mio obiettivo ormai da molti anni, e in qualche modo questo spettacolo ne è il distillato totale di questo tipo di intenzione, è cambiare la testa della gente, dare strumenti per mettere in discussione ciò che in discussione è difficilissimo mettere, cioè quelli che sono i presupposti culturali che permettono purtroppo a queste storie di continuare a svolgersi e a sviluppare tragici finali. Quindi sì, è un obiettivo ambizioso, però devo dire che sta dando ottimi risultati. Queste le prime due serate hanno registrato veramente un'accoglienza entusiastica, e quindi direi che possiamo andare avanti così.
Lo spettacolo ce l'avevi in testa da un po' di tempo, la genesi è partita dopo le numerose conferenze e lezioni che stai facendo in giro per l'Italia, dove insomma non vola neanche una mosca. Io ne ho assistita una, tanto pubblico femminile, io ero uno dei pochi maschi.
Avevo bisogno di creare una sorta di, come dire, manifesto, mettiamolo così, una sorta di manifesto etico che potesse essere veicolato in maniera fruibile, intensa e incalzante. Favole da incubo nasce da questo, da un'esperienza ormai insomma di 25 anni di attività sul campo e tantissimi anni di conferenze, tantissimi anni di casi trattati. Il risultato finale di questa esperienza è in scena.
È uno spettacolo che fa prevenzione, mette in guardia davvero prima che sia troppo tardi. Quell'ultimo appuntamento, tu lo racconti bene, che non dobbiamo accettare, quell'ultima frase che non dobbiamo pronunciare.
Questo spettacolo è proprio questo, cioè chiamarlo spettacolo forse per certi versi è anche, potrebbe essere fuorviante, perché non è una spettacolarizzazione di alcunché, è un distillato di concetti, di consigli attraverso tre storie che esplorano, diciamo, i principali stereotipi di genere, che sono i principali alleati del patriarcato. Quindi lo spettacolo in questo senso è molto potente, insomma, non lascia nulla, non lascia spazio a fraintendimenti, insomma. Il principale alleato dei manipolatori affettivi è il patriarcato, e dopo aver visto lo spettacolo Favole da incubo diventa tutto più chiaro, insomma.
È una sorta di psicoterapia di gruppo ogni sera?
Io lo amo più definirlo una sorta di mini corso di autoaiuto, insomma, di una sorta di mini corso di sopravvivenza affettiva.
È una tua frase che citi durante lo spettacolo: l'opinione che la gente ha di noi non è importante quanto la nostra opinione su noi stessi. È per questo che ti diverte a pubblicare sui tuoi social anche questi haters che ti massacrano ogni volta di commenti negativi?
Ma io mi diverto con questo tipo di persone, perché in realtà sono la misura del successo che ho, non che abbia bisogno di ulteriori conferme, però capisco anche che scagliarsi contro un personaggio come me, che ha una vita molto intensa, molto appagante, sempre piena di stimoli positivi, possa effettivamente destabilizzare chi magari questo tipo di gratificazioni non le ha mai neanche lontanamente sperimentate. Quindi ogni tanto qualcuno lo premio col premio del magnifici imbecilli, dove trovarli.
Da bambina avevi delle favole preferite? Non da incubo.
No, non ho mai amato le favole. Devo dire che appartengo anche a una famiglia in cui le favole non erano, diciamo, un veicolo culturale, insomma, non erano neanche un veicolo affettivo. Per fortuna, meglio così, insomma, così non mi hanno indottrinato a aspettare principi azzurri inesistenti.
Hai preso molto da tuo padre, papà Domenico, poliziotto, carattere molto tosto, il suo, ma da adolescente eri un po' turbolento o eri già inquadrata?
Ma guarda, io sono sempre stata turbolenta e resterò turbolenta per il resto della vita. Gestire me è un'impresa, direi, impossibile. E questa turbolenza ho cercato di veicolarla in forma di energia destinata su mete un po' più costruttive, però insomma questo esubero di energia mi caratterizza sin da bambina, quindi gestire me è stato veramente molto difficile.
Prima hai parlato di successo, insomma è innegabile che tu ne abbia moltissimo, ma anche perché entri in milioni di case ogni giorno grazie a un mezzo potente che è la televisione. Il tuo primo talent scout fu Bruno Vespa con una Porta a Porta. Ma come lo vivi questo tuo successo, ecco, ogni giorno tra le persone?
Con i piedi per terra. Ha senso questo tipo di visibilità solo se viene veicolata a fare qualcosa di utile. Quello che mi gratifica maggiormente è sentire le persone che mi dicono: guarda, ho sentito una tua intervista, ho guardato un tuo video e mi si è accesa quella lampadina che mi serviva. Insomma, io lo faccio solo esclusivamente per questo. Il resto, guarda, non mi sembra che mi abbia cambiato questo tipo di esperienza. Sono sempre la stessa persona, interagisco con le persone in maniera molto semplice.
Ad ogni richiesta di intervista mi rispondi via WhatsApp subito? Sì, certo.
Non sono una persona con sovrastrutture, non ho bisogno di qualcuno che decida per me e credo di vivere proprio la mia quotidianità come principale testimonial di questo tipo di approccio.
Guarda, tu credi nel contributo della grafologia che possa tratteggiare davvero il carattere di un presunto colpevole?
Assolutamente no.
Da tempo cerchi di educare i genitori alla limitazione dell'uso dello smartphone ai propri figli. Il cellulare è utile, ma potrebbe anche quello diventare un'arma potente per questi giovani.
Il cellulare è una protesi della nostra mente. L'ultima cosa che facciamo ormai è telefonare, c'è tutto là dentro, gusti, problemi, segreti, relazioni, quindi è uno strumento molto potente, insomma, e come tale va gestito con attenzione. Lasciare da solo un ragazzino con un cellulare in mano equivale a lasciarlo per strada con un'arma carica senza la sicura, insomma, bisogna che i genitori se ne rendano conto.
Confessioni, ma soprattutto tantissime varie versioni, mi riferisco a Lindo e Rosa, una mattanza vera e propria, questa strage di Erba che conosci molto da vicino. Ma che errori sono stati commessi, se si sta facendo questa sempre più ipotesi che la mano omicida non sia la loro?
Guarda, io faccio parte del team difensivo dal 2009 e una delle consulenze più corpose che attualmente è al vaglio della Corte d'Assise di Brescia è la mia, e tratta proprio della ricostruzione di quello che è accaduto, non sulla scorta di quello che ha raccontato loro, che è veramente, insomma, piuttosto improbabile, ma sulla base di quello che le tracce raccontano. E devo dirti che, insomma, io mi auguro davvero che questi giudici abbiano la serenità di giudizio di riaprire questo dibattimento e di farci tornare al processo. Credo che se avremo questa opportunità, il finale di questa storia potrebbe cambiare.
Collabori, ti sei già tuffato ovviamente con lo psichiatra Caputo per la strage di Altavilla, sei stata più di 4 ore a colloquio con Giovanni Barreca, che ha annientato la sua famiglia credendosi in missione contro presenze demoniache. Non era la prima volta che aveva a che fare con una pista satanista?
Guarda, di presunte piste sataniste ne ho avute per le mani parecchie in diversi omicidi di cui mi sono occupata, non ultimo quello di Serena Mollicone, ma le piste di questo tipo normalmente decadono in maniera anche abbastanza rapida. Anche qui non c'è una pista satanica, c'è purtroppo un mix letale di perfidia, manipolazione e fragilità psicologica.
Qual è invece la componente più gratificante del tuo lavoro? Quello della ricerca della verità, visto che, insomma, moltissimi giovani, grazie anche a figure come la tua, si vogliono avvicinare a questa professione dove non esiste un albo, c'è la laurea in giurisprudenza, in psicologia.
Allora, la criminologia io l'ho sempre ritenuta e continuo a ritenerla, ed è questo il tipo di impostazione che diamo anche ai master che facciamo con la mia accademia, è una competenza più che una professione. Ed è una competenza specialistica che ben sì, in qualche modo si aggancia a determinate professioni, nel mio caso quella di psicologa criminologa, chiaramente di matrice forense. Poi ho fatto molto altro, mi sono specializzato in scienze forensi, in criminalistica, quindi ho unito la componente più legata alla scena del crimine a quella di analisi comportamentale. Però indubbiamente la parte più gratificante del mio lavoro è quando quella verità contribuisce a farle emergere.
Senti, cyberbullismo e baby gang, ne ho vista una proprio fuori qui dal teatro prima di arrivare da te, ce ne sono molte, soprattutto figli di immigrati nati qui. Pensi che siano collegate le due personalità?
Guarda, noi abbiamo avuto a che fare, spesso abbiamo a che fare con reati commessi da ragazzi e da gruppi di ragazzi che possiamo collocare all'interno del perimetro delle baby gang, ma solo in parte appartengono a giovani che sono nati e cresciuti qui, ma appartengono magari a culture o a nazioni diverse. Obiettivamente quello che abbiamo qui oggi è un problema molto serio, ma che riguarda anche tantissimi ragazzi italiani, cioè non dobbiamo scomodare, diciamo, questo tipo di situazione. Quello che oggi obiettivamente è l'elemento che unisce un po' i puntini all'interno di questo genere di scenari è un modello genitoriale totalmente inconsistente. Il vero problema che abbiamo in quest'epoca è che i genitori hanno smesso di fare genitori, sono diventati i migliori amici dei figli, spesso anche i loro difensori, e questo ha devastato ogni possibilità effettivamente per questi ragazzi di diventare degli esseri umani adulti, consapevoli e in grado di stare al mondo.
5 anni fa avresti mai pensato che il tuo lavoro sarebbe triplicato dopo il Covid? C'è stata una vera e propria escalation di cattiveria, di omicidi, di violenza, di follie.
Ne ero assolutamente certo.
Come vivi invece il tuo tempo libero, che insomma deve essere preziosissimo perché fai tantissime cose?
Non ce l'ho, quindi ormai spero proprio di averne qualcosina a breve, perché ho acquistato recentemente una Ducati meravigliosa, Street Fighter V4S, che non vedo l'ora di usare debitamente, insomma, ma ancora non ho avuto il momento proprio di salirci sopra.
Vediamo davvero cosa speri si porti a casa poi chi uscirà dal tuo spettacolo Favole da Incubo, chi uscirà da teatro.
Ma il mio obiettivo è quello che si porti a casa degli spunti di riflessione, che arrivi a dire che tutto sommato forse il tipo di impostazione che ha dato alla sua vita e ai valori che ha e a quelli che magari sta trasferendo ai propri figli o alle proprie figlie forse può migliorare. Ecco, il mio obiettivo è di accendere accendere lampadine nella mente di chi arriva. Credo che sia un po' questo la mia funzione. Come dico, durante lo spettacolo questa è una battaglia che sicuramente non vedrò concludersi, non ne vedrò la ma questo comunque non è un buon motivo per non combatterla fino in fondo.
Scrivendo un nuovo libro, vi sono tanti libri già pubblicati.
Sta per uscire un mio nuovo libro insieme a quattro mie collaboratrici, dedicato al caso di Mirella Gregori. Abbiamo ripercorso tutta l'inchiesta e abbiamo, diciamo, fatto un bel lavoro. Insomma, siamo convinti che sarà un libro che potrebbe anche addirittura gettare luce effettivamente definitiva sulla vicenda.
Grazie come sempre alla dottoressa Roberta Buzzone. Andate a vedere Favole da Incubo appena ci sarà una data nella vostra zona, noi lo ricorderemo.
Vi aspettiamo e tutti i biglietti sono disponibili su Ticket One, quindi potete trovare le date e quelle ancora dove ci sono disponibilità. Insomma, siamo in larga parte sold out, però insomma ancora qualche disponibilità c'è.
Grazie Roberta.
Grazie a voi. Agli amici di Stella FM un saluto grandissimo a tutti quanti da Roberta Bruzzone.